Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Prosciolti in Ticino gli agenti coinvolti nel cosiddetto caso Gobbi, oramai chiuso sul piano giuridico, ma c'è del lavoro su quello politico. In Austria prima condanna per l'ex imprenditore Benko, accusato di bancarotta fraudolenta, e ci sono altri procedimenti ancora aperti. I familiari curanti sono un pilastro del sistema sanitario. Il Consiglio federale chiede nuove regole per valorizzare il loro ruolo. Un uso eccessivo della forza da parte della polizia e la denuncia degli organizzatori della manifestazione di sabato a Berna. A Mosca ieri la visita del nuovo uomo forte siriano Shara, nel paese dove ha trovato rifugio l'ex presidente Assad. Iniziamo dunque con la sentenza che di fatto ha messo fine, almeno a livello giudiziario, al cosiddetto caso Gobbi. Ieri infatti in pretura penale a Bellinzona sono stati prosciolti due agenti della polizia cantonale accusati di favoreggiamento nei confronti del consigliere di Stato leghista dopo un incidente stradale a Stalvedro. Ma ci dice di più Marcello Ierace.
I due poliziotti hanno sbagliato, ma non c'è mai stata intenzione di favorire Norman Gobbi. Questa, in sintesi, è la motivazione che ha portato alla sentenza della giudice Elettra Orsetta Bernasconi Matti. Insomma, in quella notte tra il 13 e il 14 novembre del 2023 non c'è stato favoreggiamento, semplicemente perché non c'è stata intenzionalità. E il non aver proceduto all'esame del sangue per appurare se il consigliere di Stato avesse effettivamente un tasso alcolemico più alto del lecito rientrava in una sorta di prassi. La questione, almeno a livello giudiziario, dovrebbe quindi chiudersi qui, sempre che il procuratore generale Andrea Pagani non decida di ricorrere in appello. Intanto Norman Gobbi mette il suo punto finale alla questione affidandosi ad un comunicato in cui esprime vicinanze agli agenti coinvolti in questa vicenda, di cui sottolinea si è già discusso fin troppo. Inoltre Gobbi ha voluto ribadire la correttezza del suo operato, facendo notare come non sia mai stata formulata alcuna ipotesi di reato nei suoi confronti, né mai sia stato aperto alcun procedimento penale. La questione non finisce qui invece per Fiorenzo Dadò. Per il presidente della sezione ticinese del centro c'è ancora la questione degli etilometri, a cui la politica deve ancora dare precise risposte.
Evidentemente bisognerà porre delle domande precise sulla questione dell'incidente. A meno che dovessero emergere altri fatti, non c'è più nulla da dire, c'è una sentenza, va rispettata questa sentenza. E devo dire anche di sollievo per i due agenti che in fondo, secondo il giudice, non hanno commesso un reato. Resta la questione politica, resta la questione dei vertici della polizia che hanno nascosto questo incidente e ha portato a tutto questo ambaradan fino al processo. Per quanto riguarda il fatto appunto molto grave degli etilometri, è evidente che la questione andrà approfondita e il governo e i vertici della polizia dovranno dare delle risposte precisissime ai cittadini.
Dall'Austria invece è arrivata la notizia di una condanna che riguarda da vicino anche la Svizzera. L'ex magnate e imprenditore immobiliare René Benko è stato condannato ieri a 2 anni di carcere da un tribunale di Innsbruck in quello che è soltanto il primo filone di uno dei più grossi e clamorosi casi di bancarotta in Europa e che, come detto, lascia strascichi anche da noi. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
Dopo 9 mesi di detenzione preventiva, l'ormai ex miliardario René Benko si è presentato dimagrito davanti ai giudici tirolesi che lo hanno condannato a 2 anni di carcere. A incastrarlo una donazione di 300.000 euro alla madre, con cui, secondo la corte, aveva tentato di diminuire i suoi attivi ai danni dei creditori. La sentenza non è definitiva. Si tratta solo del primo di almeno 14 procedimenti che attendono il 48enne in Austria per bancarotta fraudolenta. Dopo che nell'autunno 2023 la sua holding Signa si era sgretolata sotto il peso dei tassi di interesse, a farne le spese cantieri prestigiosi come quello della Elb Tower di Amburgo, ma Signa era anche comproprietaria dei grandi magazzini Globus in Svizzera, poi passati completamente in mano ai partner thailandesi, ma il buco più grosso è quello rimasto nei conti della banca Julius Baer, che alla holding di Benko aveva prestato 600 milioni di franchi, 60 invece i milioni prestati dalla banca cantonale Grigione, in quello che era diventato un caso politico nei Grigioni per il presunto ruolo avuto dall'ex presidente della banca Peter Fanconi. Vicende ormai archiviate in Svizzera, non così il capitolo giudiziario di Benko in Austria.
Il Consiglio federale attribuisce ai familiari un ruolo molto importante nel sistema delle cure sanitarie e dunque per loro la possibilità di essere assunti e remunerati a carico dell'assicurazione malattia deve rimanere. Raccomandate però una serie di misure per mantenere qualità e economicità delle prestazioni. Da Berna, Alessio Veronelli.
Un pilastro del sistema sanitario elvetico, così il Consiglio federale su cure e assistenza fornite dai familiari. Una pratica sviluppatasi notevolmente negli ultimi anni, tanto che oggi alcune organizzazioni di cure e aiuto a domicilio impiegano quasi esclusivamente familiari curanti. Una tendenza che ha però suscitato non poche critiche, anche a livello parlamentare, visti soprattutto i profitti ottenuti da queste organizzazioni che generano costi supplementari per assicurazioni malattia a cantoni e comuni. In un rapporto analizzato dal governo emerge comunque che il loro ruolo è essenziale, contribuendo anche ad attenuare gli effetti della carenza di personale qualificato, ma che non tutti gli strumenti a disposizione vengono utilizzati sempre e in misura adeguata per garantire qualità e economicità nelle prestazioni. Il Consiglio federale propone allora diverse misure, come ad esempio la raccomandazione ai cantoni di emanare direttive precise per l'assunzione di familiari curanti e in particolare di prevedere un numero sufficiente di persone che li assistano. Le organizzazioni di cure e aiuto a domicilio dovrebbero inoltre dichiarare sistematicamente nelle fatture se le prestazioni sono state fornite da familiari curanti. Governo che ha ora incaricato l'Ufficio federale della sanità pubblica di accompagnare e sostenere fornitori di prestazioni, cantoni e assicuratori nell'attuazione delle misure raccomandate.
Un consigliere nazionale PLR in un postulato ha chiesto al Consiglio federale di valutare se le disposizioni attuali per contrastare il rilascio di certificati medici compiacenti, ossia che attestano un'incapacità lavorativa inesistente, siano sufficienti. Ieri la risposta del governo: va bene così. Aaron Guidotti.
Va bene così perché il fenomeno dei medici che rilasciano certificati alla leggera, diciamo, è marginale. Gli esperti consultati dalla Confederazione hanno documentato pochi casi isolati, ma ammettono che, data la difficoltà di quantificare il fenomeno, è possibile che il numero effettivo sia più elevato. Questo però non giustificherebbe in alcun modo misure supplementari che andrebbero a gettare un sospetto generalizzato sui medici. Quello che è vero, invece, è che datori di lavoro o autorità di vigilanza sospettano regolarmente di avere a che fare con certificati falsi e questi sospetti sembrano riguardare maggiormente i medici di famiglia rispetto agli specialisti, anche se appunto sono pochi i casi comprovati. Le misure attuali di prevenzione e controllo sono sufficienti anche per la Federazione dei Medici Svizzeri, che fa notare che l'emissione di un certificato compiacente costituisce una violazione del codice deontologico dell'associazione e che i medici che intenzionalmente rilasciano un certificato contrario alla verità, possono essere puniti penalmente con una pena detentiva fino a 3 anni.
Un eccessivo e prematuro uso della forza da parte della polizia a Berna è la denuncia fatta dagli organizzatori della manifestazione pro-Palestina dello scorso sabato. Oltre 200 persone sarebbero rimaste ferite, questo prima che la manifestazione degenerasse. Rivendicano il diritto di manifestare e chiedono un'inchiesta indipendente su quanto accaduto. Ma ci racconta di più Anna Valenti.
Ce che j'ai vu de mes yeux, c'est des jets d'eau, des tirs de flashball.
Gli agenti hanno usato idranti, hanno sparato lacrimogeni e pallottoli di gomma sulla folla e questo prima che la situazione degenerasse. A parlare Hisham Elgawi, portavoce dell'organizzazione Waves of Freedom, che qui parla in qualità di testimone oculare. Un racconto non isolato che ci hanno fatto anche altri partecipanti alla manifestazione, ticinesi compresi, ma la denuncia pubblica viene da un comunicato diramato nelle scorse ore dagli organizzatori della manifestazione di sabato a Berna, che parlano di oltre 250 persone ferite dalla polizia. Un comunicato a 4 giorni di distanza dai fatti che ha lo scopo di, citiamo, ristabilire il racconto distorto fatto dai media. Ci chiediamo se non sia un attacco gratuito e anche ideologico alla polizia che si è trovata a fronteggiare una manifestazione non autorizzata. Niente di tutto questo, assicura Elgawi, che stavolta parla come portavoce della Waves of Freedom, che ha sottoscritto il comunicato. Queste persone non sono contro la polizia, vogliono solo poter conservare il diritto di manifestare senza subire violenza, sottolinea l'attivista che prende le distanze dai violenti. Chi approfitta di queste manifestazioni per provocare creare caos deve essere arrestato, ma punire collettivamente tutti i partecipanti non è professionale. La polizia dovrebbe essere in grado di individuare e separare i facinorosi, non usare violenza gratuita. Fare chiarezza, la prima rivendicazione contenuta nel comunicato. Chiediamo un'inchiesta indipendente e imparziale per capire cosa sia successo sabato, perché in futuro la risposta della polizia sia più proporzionata. Inoltre, vogliamo preservare il diritto di manifestare il disaccordo con la politica del governo.
Preservare il diritto di dire che non sono d'accordo con il governo suisse, con la politica suisse, senza rischiare per la loro vita.
Ieri in serata Hamas ha consegnato i corpi di altri due ostaggi israeliani. Se l'identificazione confermasse che appartengono realmente agli ostaggi, ne mancherebbero altri 19 per rispettare quanto pattuito nell'ambito della prima fase del piano di pace per Gaza. Hamas afferma di aver restituito tutti i corpi che gli è stato possibile raggiungere con i mezzi a sua disposizione finora. Tuttavia gli occorre più tempo per recuperare quelli mancanti dalle rovine di Gaza. Per la prima volta dal cambio di potere a Damasco, il leader siriano Ahmad Ashara solo poche settimane fa accolto con il tappeto rosso alle Nazioni Unite e alla Casa Bianca è stato ricevuto a Mosca dal presidente Vladimir Putin. Una mossa, secondo alcuni, inaspettata, visto il sostegno militare e politico offerto per lunghi anni dalla dirigenza russa all'ex presidente siriano Bashar al-Assad, da 10 mesi rifugiato proprio nella capitale russa. Ora siamo collegati con il nostro collaboratore Lorenzo Trombetta. Cerchiamo di inquadrare un po' prima il contesto di questa visita. Perché ora? Quali interessi uniscono Putin e Ahmad Ashara?
Buongiorno. Sì, la Russia innanzitutto ha bisogno di ritrovare un suo spazio nel Mediterraneo dopo aver appunto in qualche modo perso posizione dopo il cambio di potere in Siria l'8 dicembre scorso, mentre la Siria di Ashara ha urgente bisogno di investimenti stranieri da qualunque attore, di sostegno economico e anche militare. Entrambi, sia la Russia che la Siria, sembrano mossi più da una necessità pragmatica e sembrano superare il fatto che fino a pochi anni fa, per esempio, l'aviazione di Putin bombardava senza sosta le truppe a Idlib comandate proprio da Ashara. C'è da dire anche che questa visita sembra arrivare col placet degli Stati Uniti, che sostengono il governo siriano, come sappiamo, e che hanno comunque canali di dialogo aperti con Mosca. Eppure gli Stati Uniti, da una prospettiva di Damasco, appaiono molto sbilanciati nei confronti di Israele. Lo Stato ebraico ha distrutto, come sappiamo, quelle che erano le installazioni del precedente esercito siriano, e Shara oggi ha bisogno, forse anche della Russia, di ricostituire almeno in parte le forze armate. Questo è stato un altro degli obiettivi della visita di Mosca.
E proprio Mosca Shara ha detto di voler ricalibrare le relazioni tra Siria e Russia, affermando di voler rispettare gli accordi bilaterali fra i due paesi, specialmente in materia militare, petrolifera e di forniture di grano. È possibile assistere a un ritorno in forze della presenza russa nel Mediterraneo, comunque ancora presente con le sue due basi militari proprio in Siria?
Contro le previsioni iniziali seguite al cambio di potere a Damasco appunto a dicembre, la Russia ha comunque mantenuto le sue basi nel Mediterraneo e questo non era scontato, quella navale a Tartus e quella di Meimim, che è una base aerea. Da qui si riparte in relazioni bilaterali che vedono confermare, come ha detto ieri Shara a Mosca, gli accordi già presi tra il presidente, l'ex presidente siriano Bashar al-Assad e appunto Vladimir Putin. Questo non determina però un invio di nuove truppe da parte di Mosca, anche perché la Russia non sembra avere le risorse, visto il suo impegno in Europa orientale. L'aspetto più interessante, almeno così come fanno notare molti osservatori anche in Siria, riguarda il fatto che la Siria post-Assad si avvicina così ancora di più a una sorta di asse turco-russo che tanto spaventa gli europei. Ecco, gli europei sembrano essere l'attore meno presente oggi nelle dinamiche siriane, sia perché di fatto sta mettendo pochi investimenti nella ricostruzione o nel processo di rinascita di un paese, e sia perché hanno una posizione fortemente ostile alla Russia, assai meno pragmatica, viene definita molto più ideologica, e sono anche impauriti dall'espansione dell'influenza turca in tutto il Mediterraneo orientale.
Lorenzo Trombetta, le nuove relazioni tra Russia e Siria nell'ultimo contributo di questa edizione della Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.